uscire dagli anni di piombo. Le serate del 19-26 febbraio 1997 a Roma, presso la sede del CIPAX, si sono tenuti alcuni incontri con magistrati, politici, operatori culturali e testimoni della stagione della lotta armata. Come uscirne, come superarla. In questa registrazione sono gli interventi di Nichi Vendola, Franco Messina e Mauro Palma, svoltisi la sera del 27 febbraio a Roma. Dopo gli interventi dei relatori segue il dibattito con i presenti.
Minuto di allora, Nichi Vendola, onorevole, ma non troppo, tutto amico, deve andare via subitissimo. È stato così per le votazioni alla Camera. È stato però così gentile da venire prima per dirci che doveva andare via e che verrà un'altra volta. Ci lascia del materiale e ci dice alcune cose brevissime, per poi continueremo con Mauro Palma, che sta arrivando, Franco e l'altra gente che arriva dopo, ma che si perde questo anticipo.
Dunque, è proprio difficile parlare solo due minuti di queste cose, perché mi viene voglia di parlare per almeno 15 anni, o per almeno 10 anni, quanti sono gli anni trascorsi in parte a occuparmi anche di queste cose. E io non è che abbia proprio amore per il genere letterario dell'autobiografia, o per... però è curioso, perché per me questa non è soltanto l'esercizio di una normale passione politica, è stato uno sconvolgimento nella mia vita la questione rappresentata dai cosiddetti terroristi, un vero sconvolgimento, perché io ero un ragazzino che considerava gli editoriali dell'Unità come il Vangelo, che pensava che le Brigate Rosse e tutta la violenza politica dell'estrema sinistra fosse teleguidata, eterodiretta dalla CIA e da fonti oscure, e che quindi nella sua esperienza, avendo cominciato a fare politica nel 1972, nella sua esperienza ha incontrato come nemico incarnato numero uno esattamente Brigate Rosse, Autonomia Operaia e tutto l'estremismo politico. E all'inizio, quando a metà degli anni Ottanta sono venuti a trovarmi alcuni avvocati protagonisti della lotta armata, io avevo persino difficoltà a parlare con gli avvocati, e l'idea che si presentassero dicendo siamo gli avvocati di prigionieri politici era qualcosa che suscitava in me una reazione persino semantica. Prigionieri politici, io dicevo, in Italia non esistono prigionieri politici, ci sono terroristi. Voglio dire che ho ragionato esattamente come ragionano tutti su questi temi, e che il giorno in cui ho cominciato appena a capire, e il giorno in cui, avendo fatto amicizia con gli avvocati, avendo accettato di conoscerne qualcuno di questi terroristi, tra virgolette, avendo scoperto che trattavasi di persone che avevano un lessico abbastanza simile al mio, forse con qualche, diciamo, torsione sociologistica di troppo, però un lessico, e poi, come capita alle persone come me, insomma, il fatto umano è più forte di qualunque pregiudizio, e cioè la faccia di una persona è più forte dello stereotipo che tu hai di come debba essere quella persona. E sono capitato a casa di Marina Petrella, moglie di Gigi Novelli, del gruppo delle Brigate Rosse Romane. Beh, a casa di Marina ho scoperto una cosa per me traumatizzante. Aveva in casa gli stessi libri miei, gli stessi dischi miei e sui muri aveva gli stessi poster miei. E il problema per me è diventato più complicato, perché io dicevo: come mai per me questi libri, questi dischi e queste immagini hanno costituito il terreno su cui per me la politica era il rifiuto di ogni forma di violenza, il rifiuto critico di qualunque possibilità di disintegrazione dell'avversario. E come mai questi stessi libri, questi stessi dischi o poster hanno prodotto l'effetto contrario? E quindi non potevo fare psicanalisi né letteratura esistenzialista, dovevo fare analisi politica, fino a capire che all'inizio e lungo il corso degli anni 70, per una parte considerevole di gioventù politicizzata, la violenza è stata un'opzione, diciamo, frutto di analisi, per me sbagliate, che non puoi spiegare quel fenomeno in chiave tutta dietrologica, che non puoi cercare il grande vecchio, che è un esercizio di puro esorcismo, di pura rimozione del problema. È molto più bello e più comodo per la sinistra storica, e per me che ne sono uno dei tanti eredi, diciamo, non pentiti, è più comodo pensare che alla propria sinistra ci fossero soltanto delle marionette agite da qualche grande vecchio, agite da una regia occulta, piuttosto che pensare che a un certo punto la contraddizione della storia della sinistra, del movimento operaio, della cultura comunista, è stata tale che è esplosa e che, impattando con movimenti giovanili di massa, ha determinato, come dire, ha avuto tra le sue tante varianti anche una variante che ha significato che circa 20.000 giovani hanno, diciamo, costituito la costellazione relativamente di massa di questo fenomeno della lotta armata. Di questo fenomeno, diciamo così, grande, 20.000 giovani, più di 5.000 che hanno conosciuto le patrie galere, oggi il residuo è costituito da 225-24 persone, uomini e donne, che sono in carcere. E non si capisce perché. Non si capisce perché, perché, vedete, la maggior parte di loro hanno fatto tanti anni di carcere, tanti anni di carcere. Nessuno intende minimizzare la singolarità di eventi che hanno prodotto e portato lutti in tante famiglie. Ma il punto non è questo. Se uno dovesse mettere a fuoco tutto quello che è accaduto negli anni 70 e negli anni 80, le parti recitate nel tragico copione della storia italiana nel corso di un ventennio, si accorgerebbe che di tutte le colpe, di tutte le ombre, di tutte le tenebre di questo ventennio della storia della Repubblica esiste soltanto un protagonista che ha pagato. E basta, e nessun altro. Questi 225 persone in carcere e altrettante che se ne sono scappate all'estero per scansarsi la cella. E basta, poi non ha pagato quasi più nessuno. E allora uno dice: come nasce il terrorismo? Beh, il terrorismo nasce il 12 dicembre 1969 ed è di Stato, come si disse allora, e come tutte le prove documentali fino ad oggi dimostrano. Fu terrorismo di Stato. E allora io non sono minimamente giustificazionista, su questo penso che non ci siano ombre, ma il fatto che un pezzo di quella generazione, in anni, diciamo, di grande febbre politica, di passione politica come passione totale, abbia pensato che al terrorismo di Stato bisognasse rispondere organizzando nuclei di lotta armata, uno può discutere criticamente di quali sono le coordinate culturali, che analisi facessero le Brigate Rosse o gli altri, del fatto che di quali modelli di guerriglia, se quei modelli di lotta armata e di guerriglia potevano veramente reggere l'urto, al di là delle considerazioni morali, ma politicamente potessero reggere diciamo una società di capitalismo avanzato e di democrazia complessa come era l'Italia, nonostante lo stragismo di Stato, la P2, Gladio e tutte le cose che sappiamo, per le anomalie che la situazione italiana presentava, per esempio il PC e il sindacato. Cioè, uno può discutere dell'incredibile abbaglio teorico che c'è dietro all'esperienza della lotta armata. Quello che non si può discutere è che per un pezzo rilevante di gioventù quella fosse un'opzione plausibile, d'accordo? E per certi aspetti con un carattere difensivo rispetto al fatto che chi ha cominciato il gioco delle bombe è stato lo Stato. Insomma, su questo non si può purtroppo. E di tutta questa vicenda che parte il 12 dicembre del 69, va avanti per 20 anni, per 25 anni, uno continua a ripetere, gli unici che hanno pagato sono questi qui. Domanda, è possibile che gli anni 70, gli anni 80 e persino il 68 siano e debbano essere, ora che ci avviciniamo a chiudere questo millennio, soltanto un problema giudiziario? Soltanto un problema di contabilità carceraria e non invece un problema solo ed esclusivamente ormai politico. Guardate, c'è una cosa che ci sono delle espressioni che vengono adoperate quando si discute di queste cose che sono proprio fuori luogo. La prima, mi chiamano, perché sono il relatore di questa legge, proposta di legge, mi dicono perdonista. E poi mi dicono che sono uno che propugna il colpo di spugna. E sono due cose terribili per me. Vi dico perché. Io non sono perdonista. Primo perché non posso perdonare per conto di qualcun altro. Secondo perché faccio il legislatore. E il legislatore non deve perdonare. Il legislatore deve distanziarsi dai fatti e deve trovare un equilibrio normativo rispetto alle contraddizioni della società. Se possibile, pensate quello che sto per dire, non deve, pur avendo fatto esperienza, pur avendo esperito il dolore che nella società, da una parte e dall'altra, si è determinato, ma il legislatore in qualche maniera deve astrarsi dal dolore, capite? Non è vero che bisogna costruire la norma a partire da quello che dice il popolo, perché come sapete poi il rischio è che il popolo preferisca sempre crocifiggere diciamo il più innocente. Il legislatore deve costruire la legge e considerarla al di sopra del popolo, cioè del senso comune, come uno strumento di incivilimento. Ma il perdono non c'entra niente. Il perdono è una cosa che attiene alla sfera individuale. Lo Stato può decretare il perdono. No, terribile questa. Uno Stato etico può o essere terribilmente inflittivo o addirittura voler perdonare. Noi non siamo, grazie a Dio, in uno Stato etico. Stiamo in uno Stato democratico e può perdonare chi è stato offeso dalla violenza. I parenti che sono stati... Ma non può perdonare la legge. Io non intendo chiedere... Non posso io perdonare. E non è questo il terreno, non è questo il problema. E soprattutto, santi Dio, almeno il perdono, quando c'è, può rimanere fuori dalla visuale del teleobiettivo, della politica spettacolo, della giustizia spettacolo, no? di questa idea. Cioè, se c'è una cosa che appartiene proprio all'intimità del perdono, io la considero una cosa bellissima, l'attitudine al perdono, la capacità del perdono, il coraggio del perdono, ma è complicata, ma teniamolo in un angolo di discreto, non lo mettiamo sotto i riflettori, santi Dio, è terribile questa idea, prima cosa. Seconda cosa, il colpo di spugna. Io voglio il colpo di spugna, no, il colpo di spugna lo vogliono questi altri, perché se io lascio gli amici di Franco in carcere e butto le chiavi della cella, fine pena 2013, 2015, 2017, oppure, come si dice in Italia, fine pena mai, per gli ergastolani. Quello è un modo di praticare il colpo di spugna. Io butto le chiavi, e quello è un colpo di spugna. Mi frega qualcosa? No, ho chiuso il problema, finito, non ne parliamo più. Cioè il colpo di spugna sul problema che questo residuo giudiziario rappresenta per l'Italia intera. Perché questo è ancora un problema? Perché alla fine, diciamo, avendo sorpassato la metà degli anni 90, è ancora così spaventevole discutere degli anni 70? Perché non si può arrivare? Perché l'unico che è capace di farlo è quel Francesco Cossiga, che ha qualche motivo personale per farlo, diciamo così, che vuole produrre un colpo talmente grande di amnestia che in quel caso sì, sia veicolo di amnesia. Diciamo, vogliamoci bene, dimentichiamo tutto, mettiamo... Ma perché per tutto il resto è così difficile? Ecco, io penso, nel salutare Mauro, Mauro Palma, sto concludendo Mauro perché io devo tornare alla camera di corsa. Resta, ciao caro, resta questo problema fondamentale. Aggiungo che bisognerebbe raccontare che cosa è stato questo emergenzialismo, bisognerebbe raccontarlo per bene, cioè che cosa sono state le leggi dell'emergenza, un compito che affida Mauro, e cioè che la sovrappenalizzazione, cioè noi che cosa vogliamo fare con queste leggi? Vogliamo cancellare tutto? No. Noi facciamo un intervento che è di decenza costituzionale. Quando la Corte Costituzionale diede l'avallo alle leggi dell'emergenza, disse: l'unica condizione che vi pongo è che queste leggi siano temporanee, che finiscano. Finita l'emergenza, poi basta, tornate all'ordinario. E perché? Perché vedete, c'era un, dunque, se ricordo un po' di reminiscenze religiose, un discepolo di San Paolo, credo, che per eccesso di zelo produceva dei fatti nel tentativo di convertire gli infedeli, faceva delle forzature terribili, e un giorno San Paolo lo riprese e questo discepolo zelante disse: ma sai, se la rete delle regole io la infrango, cioè faccio un buco nella rete delle regole, e per far passare più in fretta la voce di Dio. San Paolo, cito malamente, San Paolo disse: ma quando hai fatto un buco nella rete delle regole, può passare Dio, ma può passare anche Satana. E così è un po' l'emergenzialismo, cioè quando tu hai forzato, come hai fatto con l'insieme delle leggi dell'emergenza, con l'idea di sconfiggere questo nemico, attenzione, perché l'hai fatto per sconfiggere il terrorismo, ma poi ti è restato il vizio e hai creduto che anche i tossicodipendenti dovessi sconfiggerli così, che gli immigrati, tra virgolette, dovessi sconfiggerli così, e ti cominci ad abituare all'idea che la complessità sociale, nelle sue forme di marginalità e di dolore sociale, sia un problema di ordine pubblico. È un'emergenza, l'emergenza immigrati, l'emergenza tossicodipendenti, e quindi hai fatto l'esperienza di un paradigma disciplinare, emergenziale, per cui semplifichi il tuo intervento con una risposta autoritaria e credi di aver risolto il problema. Che fai? Metti in carcere i tossici. Hai risolto il problema della tossicodipendenza? No, però hai alla gente per bene che sta qua intorno, l'essenziale è che gliela togli dalle palle la presenza di tossicodipendenti, che non li veda. Non è che esista o no il tossicodipendente, il problema è non avercelo per strada, il problema è non essere io scippato personalmente la catenina, no? È questo che mi... quindi non è risolvere il problema, è il rito esorcistico, è questa moderna stregoneria rappresentata dall'emergenzialismo diffuso nei confronti di questi fenomeni. Allora noi dobbiamo stare attenti. La complessità sociale non merita regole emergenziali, ma merita regole di convivenza. pazienza democratica, nuovo patto regolatore tra soggetti, tra culture, tra etnie, tra fedi, la multiculturalità che è un esercizio, una palestra di enorme pazienza, di capacità di ascolto, è terribile, difficilissimo, una sfida, altrimenti c'è l'emergenza, l'emergenzialismo, l'abbiamo sperimentato con loro. Mettiamo pure che all'epoca ce ne fosse un motivo, oggi quel motivo non c'è più. Oggi loro, una parte di questi ragazzi, sono in carcere come ostaggio delle nostre certezze di allora e di oggi. Ormai sono dei sequestrati, perché chi ha fatto più di 10 anni di carcere, e molti di loro ne hanno fatti anche 17 anni di carcere, chi ha fatto più di 10 anni di carcere e non rappresenta più da nessun punto di vista un, tra virgolette, pericolo per la società, chiuse le virgolette, poi si può discutere di queste espressioni, non ha nessun motivo di stare in carcere. Una vera democrazia è forte quando è capace di stringere la mano, è un'espressione di Montesquieu, a coloro che ha tentato di sovvertirla, ai propri nemici, quando si sono esaurite le ragioni, diciamo, di quella spinta al sovvertimento, all'eversione, lo Stato è veramente forte, non se li tiene buttati nei fondali o chiusi nella torre, ma se è capace di riconciliarsi con loro. Ecco, io dico né perdono né colpo di spugna, ma il recupero di una radice fondante della nostra democrazia. E siccome si celebrano tante posticce riconciliazioni, che io trovo un pochino stomachevoli, vorrei dire che l'unica riconciliazione possibile è quella che ha il principio di verità e la memoria come proprio dispositivo. Qualcuno di molto autorevole in Italia oggi ci propone una riconciliazione e la vuole fare portandoci addirittura nel labirinto dove c'è il filo di Arianna, il Minotauro da sconfiggere, ma quella è una riconciliazione fondata sulla perdita di memoria, è una riconciliazione fondata non sul principio di verità, ma su una grande mistificazione. Io penso che con l'indulto, questa piccola eppure grande cosa, è un'occasione di memoria, è un'occasione di libertà, è un'occasione, diciamo, di riconciliarci, ma innanzitutto con la nostra stessa verità e con le sue zone d'ombra. Io vi lascio, ora vi chiedo scusa.
E alla prossima.
Venite che ci sono dei posti ancora. Avete perso la prima.
Nicky Vendola doveva essere alla Camera alle 7:30 per le votazioni ed è stato anche così gentile e premuroso di venire alle 7:10 a dirci che non poteva esserci, non accontentandosi della solita telefonata diplomatica, e quindi ci ha, così strappando anche un frammento di tempo, ci ha introdotto, ci ha detto con passione anche il suo itinerario, il suo impegno e la sua posizione. Adesso cominciamo la seconda. Mia. Ho registrato tutto e poi potrai avere né perdonismo né colpo di spugna. Superare l'emergenzialità e il recupero di una radice fondante della democrazia, che è la riconciliazione delle memorie. Basta? Adesso passiamo alla seconda, così continuiamo. Mauro Palma, che per me appunto è difficilissimo presentare perché ci conosciamo da 30 anni, dal 1962, quando io ero in parrocchia Santa Croce, lui arrivò col ragazzino, fratello, ragazzino, impegnato però sempre, chierichetti grandi e poi continuando tante cose in quella parrocchia e poi su altre strade. Le nostre si sono un po' separate, ogni tanto si sono rincontrate magari fuori dal Virgilio o in qualche autobus, sempre però sull'impegno politico in senso ampio. Mauro ce lo spiega adesso lui, come, che cosa significa, cosa fa anche in questa, come presidente di questa associazione Antigone, di cui ci spieghi anche, perché non tutti sanno, il nome, le ragioni del nome, ma soprattutto del che fare, il tutto in continuazione anche con le nostre due, con la nostra chiacchierata testimonianze della volta scorsa di Stefano, che è ritornato fra noi. Magari Stefano, vieni qua, dai, che così si libera un posto. Ah no, non c'è Stefano ancora, non lo vedevo. È Marcello, che ho fatto confusione di barbe. Marcello. Il percorso storico degli anni di piombo e poi adesso appunto questo sguardo al che fare dopo, il che fare nel nostro piccolo, il che fare sollecitando altri interlocutori politici ed anche in questo ambito dell'Assemblea Ecumenica Europea di Graz, dove ci siamo proposti di portare questo tema della riconciliazione con gli ex terroristi di questa stagione, magari anche in un confronto europeo. E va bene.
Allora, ma io partirei proprio da Antigone, perché Antigone come associazione, prima come giornale e poi come associazione, è nata ormai molti anni fa. Noi abbiamo cominciato con un centro di documentazione sulla legislazione d'emergenza alla fine del 1978, quindi siamo quasi 20 anni, e successivamente attorno all'83 abbiamo fatto un bimestrale appunto dal titolo Antigone, in qualche modo per riaffermare la priorità diciamo del diritto sul diritto formale, la priorità della legge umana sulla legge del sovrano in sostanza, e l'abbiamo però sottotitolato bimestrale di critica dell'emergenza. Era il 1983, quel periodo non era neppure troppo semplice criticare l'emergenza, le leggi che in quegli anni erano state adottate. Abbiamo continuato a tenere il bimestrale fino a verso il 1987, mi sembra sia alla fine dell'87, poi non ce l'abbiamo più fatta a rimanere in edicola perché i problemi erano abbastanza forti dal punto di vista anche così dal punto di vista finanziario. E quindi abbiamo riconvertito, diciamo, la redazione in una associazione che in qualche modo pubblica ogni tanto saltuariamente determinate cose, interviene su un fatto specifico, scrive da altre parti, ma che non ha più quindi un compito specifico di mantenimento di un giornale. Quando parlo di noi, chi siamo i noi? Beh, il gruppettino iniziale era molto ridotto, perché sostanzialmente Rossana Rossanda, Massimo Cacciari, Stefano Rototà, Luigi Ferraioli, Luigi Saraceni, io, Giuseppe Bronzini e pochi altri, eravamo inizialmente 8-9, adesso siamo via via sempre, il nucleo è sempre lo stesso, ma molti di più, al punto tale che quest'anno, con mio grande stupore, c'è un Antigone Torino, un Antigone Milano, c'è un Antigone Sarda che io vado a formare sabato prossimo, c'è un Antigone Padova, ci sono un Antigone Bari, ci sono una specie di rete di realtà locali che è diventato difficilissimo, complicatissimo riuscire a tenere in piedi, a coordinare, a fare in modo che in qualche modo funzionino. Questo per quanto riguarda la storia di questa associazione. Questa associazione, io tra l'altro sono ormai esattamente 7 anni dal 90 che ne sono presidente io, e ovviamente perché ero quello che aveva meno esposizione istituzionale, non ero parlamentare, quindi aveva meno, come dire, opposizioni interne gli uni con gli altri, perché complessivamente, diciamo, pur avendo una apertura a chiunque voglia intervenire sui problemi della pena, del carcere, perché una cosa che mi sono dimenticato di dire è che Antigone, da questa sua nascita più rivolta all'emergenza, poi successivamente invece ha cominciato a interessarsi del carcere nella sua globalità, quindi non solo di questo sottosettore che è il settore dell'emergenza, dicevo, pur essendo aperta ai vari contributi culturali e politici, poi di fatto ha una presenza all'interno di sostanzialmente dei PDS, di Rifondazione, dei Verdi, globalmente come tipo, poi alcune singole persone ci sono anche. E, bene, questo per quanto riguarda Antigone, però lo volevo prendere quindi come elemento di partenza, perché voi capite bene che mi ritengo nel piccolo comunque un osservatore di questo sistema dell'emergenza ormai da un cospicuo numero di anni. E una delle cose che su cui mi trovo a riflettere molto spesso è come mai noi ci troviamo nel 1997 in un quadro politico completamente mutato rispetto a quello di 10 anni fa, anche i nomi delle aggregazioni, delle formazioni politiche, in una situazione fortemente cambiata, però ci ritroviamo che quando si discute del problema, in generale del problema carcere, ma poi in particolare del problema della carcerazione per, così recitano le leggi, per finalità di terrorismo o diversione dell'ordinamento costituzionale, abbiamo delle rigidità molto molto forti. Un esempio è stato anche ultimamente, attorno alla vicenda di Adriano Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, che ha una sua peculiarità, ma che in qualche modo poteva stimolare una riflessione sul problema più generale, del globale, diciamo, di che cosa è oggi il residuo di carcerazione o di latitanza all'estero, perché poi su questo tornerò, è assolutamente sbagliata paragonare la tucura alla libertà, perché anche se non è paragonabile alla pena carceraria, però ha una sua specificità. Dicevo, comunque, attorno alla questione Sofri poteva svilupparsi anche una riflessione un pochino più ampia, eppure noi ci accorgiamo che molti opinionisti, molti giornali, così come erano sensibili al problema specifico, erano assolutamente non disposti ad affrontare il problema più generale a partire da questa particolare situazione. Così come erano dubbiosi sul significato della pena carceraria nei confronti di, appunto, dei 3 che rientravano in carcere, così erano invece altrettanto duri, inflessibili, soltanto 10 giorni prima, mettiamo sui giornali, a partire da una vicenda, per carità, non paragonabile e gravissima, che era quella dei Sassi del Cavalcavia, che però ti lascia perplesso come possa essere decente che un intellettuale come Vattimo, che è anche un intellettuale accorto, possa parlare di necessità di riproporre di alcune pene corporali. Questa è stata la sua intervista. E siamo nel 97, intellettuali raffinati, neanche intellettuali grezzi, eccetera. Eppure quello che registriamo è che c'è una tendenza ad una certa schizofrenia, cioè ogni volta che il problema si vuole allargare a un problema più generale, e in particolare poi ogni volta che lo si vuole allargare alla carcerazione politica, c'è una rigidità che fa paura. Ecco, io una risposta che poi entro nell'argomento, non voglio essere molto lungo, è un tema su cui poi mi dovete fermare poi a un certo punto, una risposta che tendo a dare a questa questione sta nel fatto che alcune culture che si sono sedimentate tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 e si sono sedimentate dal punto di vista di culture emergenziali, eccezionali, ci ricordava Nichi poc'anzi con la Corte Costituzionale che ricordava attenzione ma questi provvedimenti devono essere provvedimenti a termine, e via dicendo, sono invece diventate le culture della normalità nel nostro paese, sono diventate le culture all'interno del quali per esempio si sono formati una nuova generazione di operatori del diritto. Cioè, mentre per una generazione di operatori del diritto che ha oggi sui 50-55 anni e che 20 anni fa ne aveva 30-35, alcune questioni hanno rappresentato una lacerazione e, d'accordo o contrari che fossero, comunque tutti concordavano nel fatto che erano situazioni eccezionali, situazioni da prendere con le pinze, guarda, per una generazione successiva molte di queste cose sono diventate la normalità. Cioè in qualche modo l'emergenza in questo paese si è veramente tradotta, è stata superata traducendosi in normalità. Provate a pensare ad esempio il fatto che la testimonianza di un chiamante in correità, cioè di un pentito, di una persona che è in un altro procedimento e che ti richiama e ti accusa in quello, e che, badate bene, sulla base del nostro codice non è tenuto a dire la verità, perché mentre il testimone è tenuto a dire la verità, se no c'è la falsa testimonianza, il chiamante in correità non è tenuto, perché è sempre rispettato il diritto del singolo a dire anche una bugia per difendere se stesso. Bene, questa cosa che ricordo quando nell'80 c'era il processo, l'82, il processo 7 aprile, c'era Fioroni come uno dei primi pentiti, era guardata come una cosa, magari da alcuni accettata, comunque come una cosa grave, pesante, eccetera. Oggi questa cultura del collaboratore, del pentito, eccetera, è diventata una cultura normale, è diventata una cultura usuale. Adesso io non voglio aprire qui, diciamo, questo tema, però quello che mi sembra chiaro è che è diminuita la percezione dell'eccezionalità rispetto a norme e prassi introdotte in quegli anni, e che queste si sono trasformate in normalità. Questo ha fatto sì che molte persone, molti operatori, si siano costruiti da un punto di vista culturale all'interno di questo orizzonte, per cui alcune ipotesi, alcune parole d'ordine, per esempio ne cito una, che la rieducazione carceraria sia una pura finzione, che sia impossibile, che siano desueti termini come recupero, reinserimento e via dicendo, questi elementi qua sono diventati degli elementi che voi oggi sentite nella cultura media dell'operatore di giustizia. Altrimenti non mi spiego perché in un quadro politico, ripeto, così mutato, le istituzioni abbiano così fortemente stentato ad affrontare questo tema. Noi abbiamo scritto e presentato la legge d'indulto, quella di cui si discute, di cui Nichi vi parlava, eccetera, nel giugno del 1989. La presentammo, quindi stavamo nella decima legislatura, la presentò uno schieramento che già allora era abbastanza ampio, sembrava che si potesse arrivare in tempi brevi ad una soluzione. E che cosa è avvenuto da quella scadenza in poi? È avvenuto che sono passate varie legislature, è totalmente mutato il quadro politico, eravamo in anni pre-Tangentopoli e via dicendo, e l'unico mutamento sostanziale che abbiamo avuto è che se nell'89 per approvare una legge di indulto bastava la maggioranza semplice dei presenti in aula alla Camera nel giorno dell'approvazione, Adesso, per approvare una legge del indulto, c'è bisogno della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Cioè l'unico mutamento che c'è stato è stato che nel 90 si è modificata la legge per le amnistie e per gli indulti, la legge costituzionale, cioè l'articolo 79 della Costituzione, per cui oggi, credo che Nichi ve lo abbia detto, per l'approvazione, tenete presente, per l'approvazione di un indulto, oggi c'è bisogno che su ogni singolo articolo e sul provvedimento globale ci sia il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, non dei presenti, degli aventi diritto al voto, che voi sapete che nel Parlamento è già difficile riunirli se non per qualche fiducia al governo, insomma, come ti ricordo, già avere i due terzi. Ora voi capite che questa volontà di rendere molto rigida la questione dell'amnistia e degli indulti, di fatto preclude una possibilità concreta di approvazione, se non in una situazione di larghissimo consenso. Questo è l'unico mutamento che si è avuto dall'89 a oggi. Certamente non è stato motivato per andare contro questa legge, è stato motivato da altre questioni. C'era il timore che allora che Cossiga desse l'amnistia per Gladio, per cui si voleva fare in modo che non ci fosse questo tipo di possibilità. E alcuni anche dei firmatari della proposta di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 79 sono anche tra i firmatari della proposta dell'indulto, cioè da un lato veniva richiesto un indulto e da un altro lato si approvava un provvedimento affinché l'indulto non potesse proprio mai passare. Questo, scusate un attimo, diciamo questo inizio a ruota libera, però per capire un po' il quadro. Ecco, io penso che allora, e qui vengo proprio all'argomento di questo incontro, sia importante ritornare alla comprensione di che cosa è stata l'emergenza, di che cosa è stata dal punto di vista culturale e dal punto di vista normativo, e riprendere le mosse di un discorso a partire da quel quadro, da quella situazione. Io vorrei, senza cadere nel tecnicismo, però puntare un attimo l'attenzione su due aspetti. L'emergenza ha prodotto un mutamento nelle forme di legittimazione del diritto penale e ha prodotto un mutamento su alcuni principi normativi del diritto penale stesso. Teniamo questi due aspetti separati. Innanzitutto ha prodotto delle modificazioni nelle forme di legittimazione del diritto penale, cioè perché è legittimo perseguire un determinato reato. Perché, vedete, l'idea stessa di eccezione ed emergenza come giustificazione politica dell'intervento penale è espressione del primato della ragione politica sulla ragione giuridica. Io individuo politicamente un problema da sconfiggere e su questo intervengo fortemente. L'intervento punitivo diventa in qualche modo non più giustificato dal punto di vista giuridico, ma immediatamente giustificato dal punto di vista politico. C'è in qualche modo la salvezza della Repubblica, la salus rei publice, che è in qualche modo una prima norma che giustifica l'intervento penale. In un certo senso, il diritto penale non è più subordinato alle leggi, ma diventa sovraordinato rispetto alle leggi stesse. Questo lo dobbiamo tenere abbastanza presente, perché allora ci spiega il perché di un determinato periodo. La Repubblica è in pericolo, noi interveniamo fortemente sul piano normativo, diamo al diritto penale questo compito di intervento, inaspriamo leggi, prevediamo sanzioni e via dicendo. Questa è l'emergenza, comunque essa sia, la si fece sul terrorismo, ma lo è in generale. E questo voi capite che è un principio strettamente contraddittorio con i principi dello Stato di diritto, perché i principi dello Stato di diritto prevedono che l'intervento penale sia invece intrinsecamente subordinato alle leggi e non sovradeterminato ad esso. Questo, questo stridore tra lo Stato di diritto e la ragione di Stato, secondo me, è al centro degli interventi normativi che si sono presi in quegli anni. Perché io dico determinano un mutamento? Guardate, interrompetemi anche se ci sono problemi, magari cercherò di non essere tecnico, però perché, vedete, se io penso che la motivazione base è una motivazione d'ordine politico dell'intervento penale, cioè dobbiamo sconfiggere il nostro attuale nemico, che è il terrorismo, mettiamo così. Allora voi capite che l'intervento penale è uno strumento, diventa uno strumento strettamente conflittuale. È uno strumento di lotta, non è più uno strumento regolativo, il processo come parte neutra, come parte terza, ma è uno strumento di lotta. Se dobbiamo sconfiggere un determinato problema, allora possiamo utilizzare anche le leggi con discrezionalità e arbitrio. Se ci fa comodo, per esempio, variamo delle leggi che mettono fuori anche degli assassini, se questo ha fatto dei nomi. Se non ci fa comodo, teniamo anche in galera per un periodo enorme una persona, perché il principio è quello della legittimazione dell'intervento, non dalle leggi, ma della legittimazione per il fine politico che c'è dietro. Ciò che ci interessa non è tanto l'accertare una verità processuale, ciò che ci interessa diventa accertare una verità sostanziale, sapere come sono le organizzazioni e via dicendo, con grande, forte disinvoltura. Ecco, io credo che molti dei mutamenti, quelli a cui alludeva Nichi nell'ultimo punto in cui l'ho sentito, eccetera, quando lui dice l'emergenza, ciò che ha prodotto, eccetera, eccetera, guardate, non è che l'ha prodotta per cattiveria dello Stato, non è che l'ha prodotta perché c'è stato, come dire, un disegno autoritario, golpista e via dicendo, l'ha prodotta perché si è mutato un principio culturale e noi dobbiamo capire qual è questo principio culturale che si è andato mutando. A mio giudizio l'emergenza muta un principio culturale che è quello di dare priorità in sostanza alla ragione di Stato rispetto alla ragione giuridica, di fare in modo quindi che tutto ciò che lo Stato mette in campo sia funzionale all'obiettivo politico che in un certo senso è individuato. Probabilmente gli effetti di questo elemento sono ora più chiari se esaminiamo in che cosa si è concretizzato. A mio parere si è concretizzato in due cambiamenti forti. Il primo cambiamento è che si è passato da un diritto penale centrato sui reati a un diritto penale centrato sui rei. Cioè ciò che più è interessato non è tanto l'indagine sui reati, ma ha interessato fortemente l'indagine sulle persone, cioè il sapere se quel singolo manteneva o non manteneva vincoli associativi, il sapere come si schierava o non si schierava nel processo, il sapere se lui in qualche modo che rapporto aveva con l'organizzazione e via dicendo, cioè la centralità del procedimento. E guardate che anche fisicamente, se voi ricordate i processi dell'emergenza, anche il fatto di avere varie gabbie con varie gradazioni della situazione, dal riducibile al collaboratore e uno, come dire, una terapia scalare di tutte quante le modalità possibili, la collocazione del singolo in una gabbia o nell'altra, o il passaggio da una gabbia ad un'altra, significava per la stampa il tale si sta per dissociare, il tale si sta per pentire, cioè, e per la corte significava un elemento di accettazione o non accettazione del procedimento e aveva rilevanza anche ai fini penali. Ecco che cosa intendo dire, il passaggio da un diritto penale centrato sui reati a un diritto penale centrato sui rei, sulle persone, sui singoli. Il passaggio, secondo mutazione grossa, il processo, come dicevo poco fa, diventa il luogo dove tu ti schieri, dove tu dichiari o non dichiari di accettare in qualche modo l'impianto dell'accusa. Il terzo mutamento è il passaggio, diciamo, da una situazione fortemente distinta tra processo e pena, che dovrebbe caratterizzare il processo penale, cioè il processo e poi la pena, ad una situazione indistinta. La pena è molto spesso anticipata sotto forma di custodia cautelare, la pena non è più certa né dal punto di vista, diciamo, della sua collocazione, né dal punto di vista della sua modalità. La pena può significare carcere speciale se il tuo atteggiamento in processo è stato di un certo tipo, può significare niente, barbone, mettete barbone, se ricordate quello che ammazza Tobagi, non fa nulla di carcere perché diventa collaboratore, cioè la pena non diventa più nulla di tangibile e definito, ma la pena diventa un elemento residuale, diciamo, e comunque anche chi è in carcere può avere situazioni totalmente diverse dal carcere speciale a situazioni come il carcere di Paliano, dove invece c'era situazione di ampia e facile vivibilità. Allora, non per essere complicato, ritorno ai tre mutamenti su cui secondo me dovremmo riflettere. Lo schema è quello: il primato della ragione di Stato sulla ragione giuridica, lo schema iniziale, primato che è di per sé contraddittorio con lo Stato di diritto. Da questo discendono tre cambiamenti forti: il processo che non è più centrato sull'accertamento di reati, ma indaga sulle persone in qualche modo; il secondo aspetto, il processo che non è più luogo di informazione, ma è momento di lotta; terzo aspetto, la pena che non è più un qualcosa, come dire, di asettico e neutrale, certa in un certo senso. In diritto si usa la pena, l'idea di pena certa, come a dire la pena è indipendente da come tu poi ti stai comportando nel momento processuale, la pena dipende dal reato, dalle circostanze in cui l'hai fatto e via dicendo, invece la pena che diventa un elemento mobile e fortemente anticipato, è fortemente anticipato. Se dovessimo distinguere comunque sull'emergenza, poi tornerò a vedere queste cose come si sono caratterizzate con alcuni strumenti. Se dovessimo distinguere l'emergenza, dovremmo distinguere due fasi. C'è una prima fase che va dal 1974 al 1978, in cui l'emergenza è sostanzialmente gestita dalle forze di polizia. La legge Bartolomei è del 74, ritrovo un attimo, la legge Bartolomei del 74 ed è seguita subito a ruota dalla cosiddetta legge reale. La legge Bartolomei reintroduce l'interrogatorio di polizia, anche se c'è ancora la presenza del difensore, e la legge reale successivamente, poi legge reale, estende il fermo giudiziario, amplia il potere di perquisizione personale senza mandato, allarga le disposizioni relative alla possibilità di spedire al confino, amplia la facoltà degli agenti di polizia di sparare per impedire la possibile commissione di gravi reati e via dicendo. Vi ricordate, la legge reale sarà sottoposta al referendum nel 78, sarà confermata in un quadro poi di lotta armata crescente, eccetera, dall'opinione pubblica. Comunque diciamo che nel 74-78 la caratteristica forte, noi i democratici, quello che chiedevano, e chi ha la mia età o più di me se lo può ricordare, era processo subito. Cioè si chiedeva, come richiesta era quella, di fare subito il processo. Perché? Di sottrarre alle forze di polizia questa inchiesta ancora tenuta nel chiuso, nel segreto, eccetera, e con una forte fiducia nel momento processuale, il processo era il momento in cui poteva venire fuori la verità. È come se si fossero sviluppati in quegli anni un doppio binario, diciamo, in qualche modo parallelo. Da un lato una polizia che agiva in un certo senso ante delictum, cioè agiva con meccanismi del tipo preventivo, sorvegliava le persone e via dicendo. Da un altro lato la magistratura che agiva post delictum e che quindi era un momento soltanto di accertamento sui fatti.
questo ruolo della magistratura di garanzia rispetto alle forze di polizia viene meno con il 79. Anzi, con il 78-79 sostanzialmente, questo ruolo che fino a quel punto era un ruolo esercitato e affidato alle forze di polizia viene sostanzialmente affidato alla magistratura. Le leggi Cossiga del dicembre 79, anzi il decreto legge che poi diventa legge nel gennaio dell'80, quell'armamentario di poteri che la legge reale aveva previsto per le forze di polizia le trasferisce sulla magistratura inquirente, cioè assegna alla magistratura inquirente questo tipo di possibilità. Questa è la caduta, se volete, è una caduta storica poi, diciamo, di anche verticale, da un lato di fiducia e in senso positivo diventa un elemento quasi di fiducia da parte statuale verso la magistratura, ma è la caduta di un rapporto che vedeva nella magistratura un elemento forte di terzietà, perché è l'affidamento in prima persona, diciamo, di un compito specifico di natura non più, come dire, di equilibrio esterno e terzo, ma di natura direttamente offensiva, direttamente di lotta. Quali sono gli strumenti? Qua io me le sono riannodati, diciamo, tutti quanti. Ad esempio, gli strumenti che vengono dati. Il primo tipo di strumento è una possibilità di estensione, passatemi un'immagine, come dire, geometrica, di estensione dell'indagine dal punto di vista orizzontale, dal punto di vista verticale e dal punto di vista temporale. In che modo? Dal punto di vista orizzontale ogni inchiesta diventa un'inchiesta, tra virgolette, arretrata, vale a dire tutta l'organizzazione rispetto al singolo e tutti quelli che hanno avuto a che fare con l'organizzazione. Dal punto di vista verticale, su ogni singolo piovono una selva di mandati per tutta una serie di cose che poi magari cadranno in corso delle indagini, ma che ti consentono di tenerlo in galera mentre tu in qualche modo organizzi meglio il quadro istruttorio. I cosiddetti mandati di cattura a grappolo si chiamavano allora, nel senso che ognuno poi ne richiamava un altro in maniera tale che tu potevi dilatare i termini della custodia cautelare quanto ti pare, perché ogni volta, diciamo, ne decorreva uno nuovo. Quindi abbiamo un'estensione in orizzontale che è quella, tutti vengono coinvolti su tutto ciò che un'organizzazione può fare. Verticale, perché il singolo, sul singolo c'è una pioggia, diciamo. Pensate un attimo i mandati di cattura su Toni Negri, ad esempio, con tutti quanti, perché poi le cose vanno un pochino dette, anche per togliere questo tono, scusate, un po' in filo di diritto che sennò stavo tenendo. Ricordiamoci un attimo gli episodi. Ad un certo punto che cosa succede? Negri, 7 aprile, questioni di questo genere, c'è la magistratura romana, c'è il potente Gallucci, vi ricordate che aveva assolutamente interesse a portare comunque questa inchiesta a Roma come tipo di cosa, perché sennò l'inchiesta era padovana, no? L'aveva fatta partire Calogero, infatti un pezzo rimarrà padovano. Quale migliore idea che non quella di accollargli il caso Moro? Poi cadrà nel corso, come è accaduto nel corso dell'inchiesta rispetto a Negri, però è stato il meccanismo attraverso il quale l'inchiesta è stata in questo modo portata a Roma. Vi ricordate che Scalfari dava un dischettino sull'Espresso in cui faceva sentire la telefonata che Moretti, ormai diciamo negli anni possiamo dire i nomi e cognomi, che Moretti faceva dalla stazione alla moglie di Moro, no? E l'Espresso dava questa, dice: provate a vedere se riconoscete in questo la voce di Negri, eccetera, eccetera. Un noto linguista, qui il pudore mi invita a non fare nomi, un noto linguista italiano interviene, accademico della nostra università, interviene e dice: si sente la provenienza veneta di questo tipo di... cioè, naturalmente Moretti è marchigiano, no? non c'entra proprio niente, però il noto linguista interviene al momento. Questo è un pochino il discorso dell'estensione, perlomeno dell'estensione verticale, su te singolo, su cui ti potrei dare tantissime questioni relative all'autonomia padovana o a Rosso o a Milano e via dicendo, le cose più specifiche che potevano essere attribuite a Negri, no, te ne attribuisco di tutte in maniera tale che io ho un contenitore mobile dentro cui io possa muovermi. Estensione orizzontale, estensione verticale, estensione temporale, perché tutto, che è prodotto delle altre due, tutto si dilata a dismisura. Vi sembrerà incredibile, ma il processo Rosso a Milano non è ancora concluso. Non è ancora concluso. È talmente intricato, e guardate che qualunque termine anche di prescrizione dei reati scatta da quando la sentenza è passata, di prescrizione delle pene, scatta da quando la sentenza è passata in giudicato. Il fatto di tenere sempre aperti la questione lascia un'enorme possibilità di avere sempre la possibilità di ritornarci sopra. Allora, il primo meccanismo è esattamente questo, questa estensione abnorme. Il secondo meccanismo è quello della previsione di figure specifiche di reato e di aggravanti specifiche. Vale a dire, l'aggravante per terrorismo è un'aggravante che viene introdotta e che non è bilanciabile con le altre attenuanti. Che vuol dire bilanciabile per le persone esterne al diritto? Quando io compio un reato, io posso avere delle aggravanti e delle attenuanti. In sede di processo si può fare il classico conto della bilancia, mettere quali sono le aggravanti, quali sono le attenuanti. L'aggravante da terrorismo non poteva rientrare su questo. Quindi, dopo aver fatto il bilanciamento tra le altre aggravanti e le altre attenuanti, e quindi aver stabilito la pena, su questo agiva l'aggravante da terrorismo. Questo meccanismo, quindi, dell'aggravante, come dire, secca, posta alla fine della pena determinata, ha fatto sì che tutte le pene si sono spinte verso i massimi edittali, verso le massime possibilità, in molti casi verso l'ergastolo. Terzo esempio, terzo meccanismo introdotto è quella dell'estensione abnorme del concorso morale. E qui ritorno al problema iniziale che avevo detto prima. Siccome il processo è diventato non più un processo sui reati, ma un processo sui singoli, si confonde il concorso morale, così come giuridicamente definito, con una sorta di concorso etico. Io probabilmente posso avere un concorso etico e una responsabilità etica nel sapere che te stai o lui sta facendo una determinata cosa e nel non intervenire. Ma questo non è di per sé che abbia rilevanza penale, questo appunto può essere un mio concorso etico, una mia rilevanza etica. Il concorso morale lo si ha quando, pur non partecipando direttamente io all'azione, io sono a conoscenza e faccio parte dell'organizzazione, sono a conoscenza della singola azione che l'organizzazione sta adottando, sta per compiere. Ecco, l'estensione del concorso morale, per darvi una dimensione di come si è avuta, anche laddove dei pentiti hanno dichiarato che il tale non era presente alla riunione in cui si è decisa quella determinata azione, e quindi il pentito dichiara che quello non ne era a conoscenza, anche in questo caso, per il fatto in sé di appartenere a quella determinata organizzazione, gli è stata data la responsabilità di tutte le azioni commesse dall'organizzazione stessa. So se è chiaro, ma da che cosa discende questo, se non lo vogliamo leggere come cattiveria dei singoli? Discende da quel discorso che cercavo un po' troppo forse scheletricamente di dire all'inizio, un diritto penale che inizia a indagare sui singoli e quindi dà rilevanza più a fattori etici dei singoli che non a fattori rilevanti dal punto di vista penale. Bene, io non vi voglio appesantire troppo, voi capite che queste... Sì. Esatto, infatti io vado questo diciamo soltanto come flash per far capire il panorama diciamo complessivo delle varie questioni. Tutte queste questioni concorrono a diciamo a convergere su un punto. Il punto che è che c'è necessità di un provvedimento di riequilibrio delle pene e che questa necessità non riguarda soltanto i destini dei singoli, il che già non sarebbe poca cosa, ma riguarda l'ordinamento nel suo complesso. Cioè non è interesse solo in funzione del fatto che ci sono i 200 e tanti carcerati o gli esuli o tutti gli altri che magari pur avendo finito il carcere hanno le molte pene accessorie, ma è l'ordinamento stesso che proprio se non vuole andare in quella deriva formativa per cui quello che un tempo era eccezione è diventato normalità, a cui facevo cenno all'inizio, deve trovare un segnale di controtendenza per recuperare il senso, diciamo, della finalità costituzionale che ha l'intervento punitivo nel nostro ordinamento, nel suo complesso. Quindi è interesse innanzitutto dello Stato e è interesse innanzitutto dell'ordinamento trovare un principio riequilibratore. Questa è la prima conclusione. La seconda conclusione è che però, detto questo, diciamo, dal punto di vista del riequilibrio, la seconda conclusione, questo sia detto en passant, è che in tutto ciò dovremmo fare un piccolo riesame dal punto di vista linguistico. Innanzitutto che in Italia non c'è stato terrorismo, in Italia ci sono stati episodi di lotta armata, che è altra cosa. Terrorismo c'è stato da altri versanti istituzionali probabilmente, che sono le bombe e via dicendo. In Italia c'è stato un problema gravissimo, non lo dico per diminuire, però non c'è stata la situazione, non è la organizzazione che mettevano la bomba nel supermercato, in sostanza. In Italia c'è stato un problema di lotta armata, gravissimo, lacerante, una ferita nel nostro ordinamento, ma come ben si sa, le ferite e i lutti, se non si elaborano, rimangono soltanto come rimozioni. Quindi bisogna in qualche modo capire, comprenderla, entrarci dentro e cominciare a sistemare terminologicamente. Seconda cosa, che è indecente chiedere che rispetto ai compiti di uno Stato, rispetto, diciamo, ad una vicenda passata su cui deve fare conti politici e giuridici, chiedere il consenso ai parenti delle vittime. Significa sovradeterminare la loro responsabilità, significa attribuire ad essi un ruolo che è indecente chiedere. I parenti delle vittime devono essere tenuti fuori da questa vicenda perché hanno tutti il diritto all'odio, hanno tutti il diritto all'odio, lo dico, scusatemi, in un ambiente dove probabilmente sono fuori. Comunque, hanno tutti il diritto ad essere incazzati, in questo perlomeno, voglio dire, lo si può dire, tutti il diritto a elaborare con propri tempi. Non può essere lo Stato che in qualche modo si toglie delle responsabilità attribuendo responsabilità al consenso da parte del parente delle vittime. Detto questo, però, la seconda conclusione, e questa è veramente l'ultima, è che non mi voglio però neanche nascondere dietro un dito, nel senso che tutto il mio discorso ha più senso dal punto di vista ordinamentale che dal punto di vista dei singoli destini delle 200 e passa persone che sono in carcere, nel senso che dal punto di vista ordinamentale c'è questa necessità. Dal punto di vista dei destini delle singole persone che sono in carcere, bisogna prendere atto che anche qualora non ci fosse stata nessuna legge dell'emergenza, anche qualora non ci fosse stato questo meccanismo di iperpenalizzazione, noi ci troveremmo oggi con un problema che è comunque un problema da risolvere. Intendo dire che anche in un diritto penale normale, alcune persone che oggi sono all'ergastolo, sicuramente di meno, avrebbero avuto l'ergastolo. Non so se è chiaro, cioè non tutto è iperpenalizzazione. Voglio dire che dobbiamo anche prendere atto che in Italia, proprio perché ci sono stati episodi di lotta armata, ci sono stati lutti e morti, e che il diritto penale usuale, normale, punisce con la pena dell'ergastolo. Nel nostro, poi io faccio le mie battaglie per togliere l'ergastolo, però punisce con la pena dell'ergastolo determinati reati. Per la strage di Via Fani, anche senza alcuna legge dell'emergenza, nulla delle leggi dell'emergenza, sarebbe stato dato l'ergastolo, non è un problema. Allora, io trovo un pochino ingenuo, questo mi piaceva anche discutere con Niki, trovo un pochino ingenuo far passare tutto il discorso dietro all'iperpenalizzazione. L'iperpenalizzazione c'è, mi preme sanarla, e come ho detto prima mi preme sanarla dal punto di vista ordinamentale fortemente. L'iperpenalizzazione sanata, il provvedimento di riequilibrio eccetera, mi risolve l'80% delle questioni. bisogna comunque prendere atto che c'è un 20% che non è così automaticamente risolubile. Qui, secondo me, è soltanto un problema di considerazione politica che deve portare alla risoluzione. Non è più un problema di considerazione giuridica o di pesi e misure come facevamo con l'iperpenalizzazione. Qui il problema di cui occorre prendere atto, e su questo mi piace confrontarmi e sentire l'opinione, è che in qualche modo il reato politico in tutti gli ordinamenti, sempre, dall'antichità, dall'antica Grecia in poi, il reato politico ha avuto da sempre un momento di iperpenalizzazione nel momento in cui c'era lo scontro, la situazione conflittuale, e un momento di attenuazione una volta che lo scontro era finito, la situazione era conclusa e interesse dello Stato era sanare la ferita, favorire la riconciliazione sociale, perché anche questo è un compito dello Stato. Anche, ripeto, se non ci fosse stata iperpenalizzazione, Aristotele loda la prima damnatio memoria che fa Trasibulo e dice, in sostanza, gli ateniesi si sono saputi dare delle regole dopo una situazione lacerante, si sono saputi dare delle regole per fare in modo che si recuperasse tra di loro un senso della comunità sociale. Allora, una società deve avere la capacità di riconoscere che determinati reati, parlo del 20%, gravi, gravissimi, sono nati comunque in un contesto di ipotesi politica che ha attraversato come conflitto la società nel suo complesso o alcuni settori della società e che oggi, in situazioni mutate nei soggetti, nel quadro politico nazionale e internazionale, è interesse della società stessa recuperare, diciamo, chiudere la ferita del passato e recuperare alla società coloro che allora, non per proprio tornaconto o interesse, ma per opposizione allo Stato in quasi in totale, hanno commesso dei reati. Quindi c'è un elemento di politicità nel problema dell'indulto che non può essere escluso. E secondo me non giova continuare a farlo dal punto di vista soltanto aritmetico dell'iperpenalizzazione. Questo avrei, tanto in vari dibattiti, cerco di dire anche a Nichi, eccetera. Perché troverai sempre quello che ti dice, benissimo, allora c'è stata l'iperpenalizzazione? Allora facciamo una cosa, togliamo l'aggravante da terrorismo e ridiamo a tutti le pene che gli avremmo dato se non avessimo messo l'aggravante del terrorismo. Tu fai i conti, c'è tanta gente che invece di 20 di anni se ne ha 5-8, ma c'è un certo gruppo di persone che fa ergastolo meno 4 uguale ergastolo, perché come vi insegnate infinito meno 4 uguale infinito in qualche modo, no? Cioè voglio dire, finché il discorso deve seguire il doppio binario. Da un lato un problema grosso, ripeto, che interessa i singoli ma anche l'ordinamento, che è quello dell'iperpenalizzazione, che è un problema centrale. Da un altro lato bisogna prendere atto che, superata una fase politica, Togliatti, scusate, diede l'amnistia nel 1946, è vero c'era stata la guerra, eccetera, ai fascisti, in nome di una ricomposizione sociale successiva. Cioè, superata una situazione conflittuale, c'è un interesse sociale del recupero alla società dei nemici di un tempo, in sostanza, di un recupero alla società di chi con la società ha leso un patto forte. Dico questo dicendo che contemporaneamente, secondo me c'è anche, e questo lo dico per un senso di coerenza con tutta la detenzione, c'è comunque anche la necessità di aprire parallelamente un percorso verso l'abolizione dell'ergastolo per tutti i detenuti, però. Perché il fine costituzionale della pena, che è volta al reinserimento sociale, non si giustifica con una pena che non ha termine. Quindi, non che una cosa possa dipendere dall'altra, però c'è anche una necessità di aprire un fronte un pochino più largo su questo problema della giustizia e non un fronte sempre così settoriale, localizzato, piccolo. Io chiudo dicendovi soltanto che sono molto legato ad un'immagine letteraria, che è quella che cita Kafka nel processo, quando c'è il signor K che a un certo punto va nello studio di Titorelli, che è il pittore dei giudici, questo ritraeva tutti i giudici, e nello studio di questo pittore lui si accorge che c'è un'immagine della giustizia. La giustizia è rappresentata come la dea bendata con la bilancia. E allora lui dice, ma come cavolo fa questa bendata a saper già misurare bene con la bilancia? Uno che deve misurare con la bilancia deve avere gli occhi ben aperti. Perché è bendata, sapete, in tutte le nostre aule di giustizia c'è questa immagine, perché è bendata e contemporaneamente dovrebbe invece usare lo sguardo con oculatezza per misurare esattamente le questioni? Riflette e poi dice, ma forse è bendata perché non vuol far vedere il suo volto. Forse in realtà non è bendata per non vedere, è bendata perché non vuole essere vista, è bendata perché certe volte è inguardabile. E ecco, un po' a noi capita un pochettino la stessa riflessione, e probabilmente quando affrontiamo qualunque problema, anche settoriale, dobbiamo anche operare nell'ottica di una giustizia che sappia misurare esattamente, ma possa anche essere guardata negli occhi.
Sia Nichi che Mauro hanno, diciamo, spiegato molto bene tutta la vicenda, sia sul piano politico che sul piano strettamente giuridico. Io volevo solamente aggiungere una piccola questione. Sì, è vero, cioè è chiaro che quando si parla di indulto, si parla di chiusura, si deve tener conto che appunto ci sono stati dei morti, quindi il discorso della sovranazionalizzazione è un discorso, diciamo, parziale. Quando è nato questo discorso sulla sovranazionalizzazione, se è nato è perché appunto c'era un motivo reale. Il motivo reale è rappresentato dall'estrema soggettivizzazione del diritto che è andata avanti dal 79 in poi, e che Mauro appunto ha tracciato molto bene, e da quello che ha significato poi nei processi, e con condanne lunghissime, con ergastoli dati anche a grappoli, oltre ai mandati di cattura, per cui si è venuto a creare nel corso degli anni, e qui appunto che la situazione si è estremamente complicata, perché sì, è vero, forse anche col diritto normale molti di noi sarebbero stati già condannati all'ergastolo, però è anche vero che questa cosa va capita proprio per come si è concretamente è sviluppata, per cui oggi nelle varie galere si ritrovano 200 persone, tra cui molti, per esempio, hanno delle pene lunghissime, tra i 20 e i 30, se non addirittura degli ergastoli, in base a questo famoso concorso morale. Per cui diventa anche difficile saper valutare, no? Singolarmente, diciamo, le diverse responsabilità, volendo riaprire i processi. E questo, diciamo, è un fatto. E l'altro fatto è questo, che è chiaro che è una decisione anche politica, culturale, quello di chiudere gli anni 70, gli anni di piombo. È una decisione forte, chiaramente, perché significa che ognuno dalla propria parte fa un riesame, no, delle proprie responsabilità. Però è anche vero che con questo, diciamo, strappo che c'è stato nel diritto, e cosa si è venuto a determinare? Che molti di noi, ad esempio, che non abbiamo aderito alla legge della dissociazione quando uscì nell'87-88, se non mi ricordo, ma per una questione etica, morale, oppure anche alle stesse leggi sui pentiti, perché appunto sono stati pentiti come Marco Barbone, che non ho fatto un giorno di carcere, oppure ci si chiedeva appunto nell'aula processuale, il giudice ti chiedeva se ti volevi dissociare o no dalla violenza politica. Io per esempio ero uno di quelli che già avevo elaborato un discorso di distacco dalla lotta armata, quindi però il primo grado, in cui poi sono stato appunto condannato all'ergastolo, non in base alle mie responsabilità concrete, sono stato condannato all'ergastolo in base al fatto che io non avevo aderito alla legge sulla dissociazione. Cioè il giudice non andava a dire, se vuoi una pena è temporanea e ti devi dissociare, ammettere le proprie responsabilità, controfirmare questa dichiarazione, proprio firmare, che è di condanna dell'uso dello strumento della lotta armata. È chiaro che io e molti altri, che poi siamo questi 200, io non ho così usufruito della legge, ma non perché credevo in quel periodo ancora nella lotta armata, semplicemente perché non volevo uno sconto di pena in base a una dichiarazione puramente politica e ideologica, e pensavo appunto all'indulto. Io credo, non è che fossi diventato improvvisamente un difensore dello Stato di diritto, no, però pensavo, siccome molti di noi, per questioni più strane, più svariate, anche per una dignità, per una responsabilità anche personale, no, non accettavano questa sorta così, di scambio, per cui si ritrovava con delle pene. Appunto, io in primo grado venni condannato automaticamente all'ergastolo, quindi non c'erano attenuanti, non c'era nulla, e molti di noi vennero condannati, la stragrande maggioranza, all'ergastolo per fatti, come Mauro diceva, questi famosi concorsi morali, perché magari eri un affittuario di un appartamento, semplicemente un affittuario, che nel diritto, cioè che in un processo normale un affittuario di un appartamento di persone che magari hanno commesso i reati vengono condannati a 4 anni, cioè 5 anni, cioè reati, non so come viene definito, ma reati, cioè condanne bassissime. A noi significava una condanna all'ergastolo. Perché? Perché era il discorso poi su cui spingevano anche l'arma dei carabinieri, di dire bisogna togliere l'acqua ai pesci, e per cui bisogna dare delle lezioni, specialmente agli affittuari, cioè a coloro che permettevano alle Brigate Rosse di operare, oppure altre persone condannate. Sono stati dei casi clamorosi, che insomma, come Mauro ha seguito anche personalmente, di persone veramente che non sapevano assolutamente nulla del tipo di reato che magari altri stavano facendo, si sono trovati questa condanna all'ergastolo, che con il reato, appunto, un processo normale avrebbe avuto delle condanne bassissime. Per cui, ecco, si è determinata in questi anni questa situazione, cioè da una parte questo strappo soggettivo forte, per cui le persone si sono trovate con condanne pesantissime alla fine in base semplicemente a un proprio comportamento di natura, direi, ideologica, perché il problema del reato poi è diventato secondario, cioè se ti pentivi stai subito fuori, se ti dissociavi avevi grandi sconti di pena, per cui a un certo punto molti di quelli che stavano a Via Fani, perché hanno anche aderito alla legge sulla dissociazione, si sono trovati fuori, per cui c'è stato questo strappo, ecco oggi il controsenso, quindi un po' un riequilibrio anche in questo senso, persone che hanno tenuto un atteggiamento così responsabile, etico, morale, si trovano con condanne altissime. E quindi questo discorso del riequilibrio forse va visto anche dentro un po', questo ambito. Certo non è l'aspetto principale, però questo per dire come c'è stata questa estrema selezione, come la selezione c'è stata anche nella carcerazione stessa, cioè l'emergenza l'ha tracciata molto bene, però poi quello che appunto ha significato, creazione di carceri speciali, circuiti in cui il detenuto, cioè in realtà noi c'era questa poi schizofrenia, no? Davanti all'opinione pubblica veniamo appunto dipinti come bestie sanguinarie, però poi di fatto la lotta che lo Stato faceva nei nostri confronti è una lotta squisitamente politica, la magistratura era politicizzata al massimo, l'arma dei carabinieri cioè faceva un discorso politico nei nostri confronti, il Ministero di Grazia e Giustizia nei nostri confronti adoperava un atteggiamento politico, per cui tutta la fase della carcerazione speciale significava creare un circuito in cui una serie di carceri in cui venivano mandate alcune persone che magari potevano o no accettare il dialogo con lo Stato, quelli che non accettavano il dialogo con lo Stato venivano mandati in carceri molto più duri, a Nuoro, la Sinara, insomma, le condizioni di vita carceraria erano terribili, cioè ostaggi in mano proprio dello, diciamo, dello Stato, il diritto al singolo individuo era calpestato quotidianamente. E così gradatamente, cioè c'era questa selezione in cui, diciamo, te venivi veramente analizzato, no, in maniera selettiva. E per che cosa? Per, insomma, accettare o no il tuo rapporto con lo Stato. E rispetto a quello, quindi, o passavi in un altro circuito speciale, oppure nei processi non venivi condannato, appunto, a pene altissime, e così via. E, vabbè, insomma, l'emergenza è... Poi non è stato solo questo, insomma, cioè sono state storie altre molto più pesanti, insomma, cioè, per cui il diritto non è stato solamente calpestato sul piano giuridico all'interno dei processi, ma anche proprio nella lotta stessa, l'organizzazione della lotta armata, si sono usati strumenti che all'epoca vennero denunciati come strumenti di interrogatori sudamericani. Ci sono stati sospensioni delle garanzie, specialmente nel periodo va dal dicembre dell'81 al marzo-maggio dell'82, in cui solamente veramente pochissime persone in Italia, garantissime nel senso della parola, hanno avuto il coraggio di denunciare quello che succedeva all'interno delle, insomma, delle caserme, in cui ogni diritto era abolito. Cioè, noi eravamo coscienti, sicuramente non è che andavamo con i fiori, la lotta era, dentro questo quadro, per noi la lotta era uno scontro duro, però sicuramente dall'altra parte, da parte dello Stato, in maniera anche molto schizofrenica o ipocrita, da una parte si tendeva appunto a presentarci come bestie sanguinarie, però dall'altra usavano anche loro, hanno usato strumenti che sicuramente, insomma, ricordavano gli strumenti che usavano in Sud America.
Durante, per esempio, gli arresti successivi al sequestro d'Auger, per esempio.
Vabbè, lì per esempio, dopo... Quando praticamente, vabbè, a Padova venne trovato il generale americano Dozier, vabbè, lì ci fu una denuncia sia di Amnesty International, poi anche, penso, di Radicali, adesso non mi ricordo, comunque anche di alcune, addirittura alcuni esponenti delle forze di polizia di Padova, che denunciarono 3 giorni di interrogatori pesanti, col termine, insomma, si dice tortura. E poi, infatti, ci fu anche un processo rispetto a questo fatto.
Gli esiti sono interessanti anche di quel processo, perché in secondo grado, in primo grado sono stati condannati, in secondo grado sempre per dare, poi, come dire, per avere un pochettino di memoria, in secondo grado in realtà il reato è stato derubricato, diciamo, sotto forma di eccesso, quindi la pena è diventata più ristretta e quindi più ridotta, e quindi è stato evitato il carcere. Poi il maggiore responsabile è stato candidato ed eletto alla Camera come deputato socialdemocratico, tanto per, voglio dire, ricordare anche come... Cioè è stato sottratto poi così, alla fine, alla responsabilità. Era rispetto all'interrogatorio di De Lenardo, che era stato catturato subito dopo il sequestro d'Oter.
Allora, adesso abbiamo, come al solito, 5 minuti in cui ci confabuliamo coi vicini per formulare riflessioni e domande, poi vi aggrediamo ancora, il tutto lo chiuderemo entro le 9, rigorosamente, quindi... Io credo che 5 minuti sono passati, insomma, anche perché abbiamo così poco tempo. E riprendete l'attenzione, per piacere, e formulate le vostre domande. Formulate le vostre domande.
Io volevo fare una domanda proprio di base per chiarirci se Mauro Palma ci poteva spiegare cosa prevede la legge sull'indulto. Proprio.
io volevo fare una domanda diversa, se la legge sull'indulto sarà un'occasione per una discussione anche sui partiti, tra i partiti, non solo della questione dell'indulto applicato alle frange della lotta armata, ma una revisione dell'intera periodo, cioè un esame politico di tutto il periodo, perché in fondo la lotta armata fu una frangia minoritaria di tutto un movimento molto ricco, molto frastagliato, molto disordinato, ma che esprimeva dei bisogni della società in un momento in cui avveniva un cambiamento delle forme di produzione che stavano azzerando la classe operaia. E una delle ragioni forse della lotta armata è anche nella risposta che il Partito Comunista diede a questa necessità. Io vorrei sapere se i partiti avranno il coraggio di rivedere politicamente questo periodo in generale, per riscrivere questo fenomeno all'interno. La seconda domanda che volevo fare, me la sono dimenticata.
Io ho due domande, una sulla quale possa essere il ruolo della Chiesa, o le Chiese meglio, e secondo il discorso a livello europeo, che ci interessa anche in questa prospettiva o possibilità di incontro europeo.
Io volevo chiedere, mi è sembrato che da quello che tu dicevi prima, in realtà non ci sono possibilità perché questa legge passi. E se non passa questa legge, a parte così, noi ci dispiace poi per Franco, perché, insomma, a parte questo, comunque che tipo di iniziative, che cosa è possibile fare, cioè per cambiare questa situazione, che anche se io non sono d'accordo al 100% con quello che tu hai detto, comunque adesso va proprio chiusa, perché di acqua sotto i ponti ne è proprio passata tanta. E ben altri rischi corriamo di questi tempi, insomma.
Sì, io mi domando questo, se questa necessaria proficua discussione sull'indulto, che deve servire appunto per il mondo giuridico, ma non solo, per il mondo politico, eccetera, non sia di fatto controproducente per gli interessi, per le esigenze, per la libertà, insomma, di coloro che sono ancora vittime di quel sistema giudiziario che abbiamo visto è stato molto duro. E allora non sia meglio in questo momento soprassedere un attimo a quella che può essere una bellissima discussione teorico-politica, di per sé anche necessaria, e invece spingere su dei provvedimenti ai singoli. Perché questo credo che sia anche molto interessante. Poi dopo possiamo riflettere in pieno. Una seconda domanda, che in parte si riallaccia a quello che diceva Gianni a proposito del ruolo della Chiesa, eccetera, ecco, è il problema della, più teorico, più culturale, il problema della non violenza. Ecco, come fare una lotta che sia efficace, ma appunto non violenta. Ecco, in questo senso qui c'è stata una riflessione da parte di coloro che invece appunto hanno fatto una lotta armata. Questo però apre tutto un altro... Però è importante, se vogliamo affrontare il problema della riconciliazione.
Ecco, non essendoci altre domande...
Ah sì, no, la seconda domanda era questo. Quando c'è stato il momento in cui sono state fatte le leggi emergenziali e si è visto che la ragione di Stato prevaleva e utilizzava lo strumento penale come uno strumento prevalente sulle leggi normali che regolano i comportamenti all'interno della società e puniscono i comportamenti violenti, c'è stata, secondo te, una reazione almeno parziale nella società contro questo predominio della ragion di Stato, che doveva essere percepito come una diminuzione della democrazia generale, in senso culturale, o no? Oppure i fatti della lotta armata erano tali che hanno fatto dimenticare un'attenzione a un fatto così? E questo è stato un momento di diminuzione della generale democrazia.
Allora, Cesare, vieni a fare la domanda qua per piacere. Dai, 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 se no si registra. Cesare, su.
No, mentre sentivo, a parte la solidarietà piena con chi soffre, ma mi chiedevo, noi oggi viviamo in una situazione, diciamo, di prepotenza del potere che secondo me, se non è peggiore, certo è del tutto assimilabile a quella situazione contro cui voi vi siete ribellati. Per cui effettivamente, anche l'intervento di Fabrizio, ecco, oggi le condizioni oggettive sarebbero per una rivoluzione, no? Il 40% di disoccupazione, questo tipo di situazione. Leggevo l'altro giorno questa frase che veramente mi ha colpito. Noi consideriamo un lusso lo sfruttamento perché questo ci sottrae dalla esclusione. Cioè questa società sostanzialmente è strutturata in questo modo, che accetti lo sfruttamento per evitare l'esclusione. Per cui le condizioni oggettive secondo me sono tali da legittimare pienamente una reazione rivoluzionaria. E qui viene la domanda di Fabrizio, che mi sembra molto, molto bella e molto importante. Credo che lo sforzo da fare insieme è di vedere come, in modo non violento, però portare avanti un atteggiamento di opposizione, di resistenza, di opposizione a questo sistema. Ecco solo.
Dunque, sono tante le domande. Allora, innanzitutto la parte proprio, diciamo, di informazione, cosa dice la legge sull'indulto. La legge sull'indulto, diciamo che per quello che ci siamo detti stasera, deve rispondere in sostanza a due logiche. Uno, se vuole essere un segno di controtendenza, deve abbandonare la logica del provvedimento discrezionale, quindi deve essere automatica e applicarsi a tutto. Proprio per questo nasce il problema del quorum in sede. E secondo, deve essere consistente, perché deve intervenire sul problema concreto. Allora qui ci sono due ipotesi. La legge base prevede che l'ergastolo è riportato a 21 anni, cioè così come nel codice è l'omicidio semplice, sostanzialmente, la pena prevista per l'omicidio semplice. Prevede che per le altre pene c'è la diminuzione del 50%, cioè sono dimezzate, e le pene pecuniarie e accessorie sono condonate. Perché questo? Perché molte persone che hanno anche finito i propri conti con il carcere, poi si trovano misure interdittive e via dicendo, per cui non hai nessuna possibilità di reinserirti dal punto di vista sociale. Questa è la legge, come dire, base, che dall'89 è andata avanti. In questa legislatura c'è anche una sua variante, in considerazione degli anni che sono passati, che vuole offrire una maggiore possibilità a coloro che sono residenti all'estero, rifugiati all'estero. Lì c'è un problema, per cui per chi non ha fatto, diciamo, un determinato numero di anni, se tu anche dimezzi, non arrivi a nulla di possibile, di praticabile. Teniamo presente che non le cose sono come le racconta un po', scusate la polemica, Folena, quando rilascia interviste, che dice: questi ragazzi e ragazze che hanno fatto, dice, tutti cinquantenni siamo, non è questa cosa, ragazzi e ragazze che poi...